Buon pomeriggio a tutti, qui a Napoli oggi è una splendida giornata di sole. Io sono Carolina, come penso che potrete riconoscere dalla voce ormai, e sono particolarmente felice per il sole. Voi avete mai sentito parlare di meteoropatia? Quella cosa che l'umore segue il tempo? Io penso di esserne affetta seriamente. Alla fine poi sono andata un po' su internet a cercare qualche informazione per capire un po' cos'era questa meteoropatia. E insomma ho appreso che la meteoropatia non è un problema immaginario, ma sentire il tempo è un disturbo diffuso e riguarda addirittura una persona su tre. Le fonti dicono che è un insieme di sintomi e di disturbi di natura fisica e psichica che si manifestano durante determinati periodi in concomitanza con i cambiamenti del tempo e che in particolare la sintomatologia si manifesta in forma acuta quando il cambiamento di tempo è particolarmente rilevante, per esempio quando si abbassa bruscamente dal caldo al freddo o quando vi sono imprevisti temporali o quando si manifestano raffiche di vento molto forti. Nel 5% dei soggetti affetti da questo insieme di disturbi si può trasformare in una vera e propria patologia invalidante. Ma insomma, spero veramente che non accada così nel mio caso. Sarei curiosa di sapere se qualcuno di voi all'ascolto soffre della stessa patologia, appunto, insomma, di essere felice quando c'è tanto sole e di essere particolarmente triste e cupa quando piove, fuori è grigio. E quindi se vi fa piacere rispondermi, ovviamente non dimenticate di lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook Under Radio. Ma se non ricordo male, avevamo un appuntamento di Under Radio Flash in sospeso. Ebbene, oggi vorrei parlare di una di quelle storie che spesso passano inosservate, ma che lasciano un segno indelebile e secondo me questa vale la pena di raccontarla. Sto parlando delle indomabili Mujeres Libres, un'associazione di donne femministe di stampo anarchico che si batté durante gli anni della guerra civile spagnola per l'emancipazione e l'alfabetizzazione della donna. Insomma, questa è la storia di un gruppo di donne visionarie, indomabili, un gruppo di donne che era deciso a cambiare il mondo, sovvertendolo e rendendolo un posto migliore. Un gruppo di donne che aveva deciso di essere libero molto prima della seconda ondata femminista, del femminismo della differenza e del cyberfemminismo, molto prima degli incendiari anni 60, nei quali storicamente il movimento raggiunse il suo boom. Ma da dove è iniziata questa storia? Allora, parliamo del maggio 1936, in cui apparve a Madrid per la prima volta una pubblicazione femminista di stampo anarchico, intitolata appunto Mujeres Libres, donne libere in italiano, una rivista per sole donne sulla quale scrivevano solo le donne. L'obiettivo editoriale era quello di preparare tutte quante all'emancipazione e alla rivoluzione, risvegliando le coscienze e promuovendo idee anarchiche. Le principali promotrici della pubblicazione femminista furono Lucía Sánchez Saornil, non so se pronuncio bene questi nomi, ma ci proverò, Mercedes Coma Posada, Amparo Pog, i Gascón e Soledad Estornac, tra le altre. Vabbè, insomma, abbiamo capito che i nomi spagnoli non sono il mio forte. Quindi un estratto dell'editoriale del primo numero recitava così: il proposito è quello di incalzare l'azione sociale della donna, dotandola di una visione differente delle cose, evitando che la sua sensibilità e il suo cervello si contaminino con gli errori maschili. I contenuti della pubblicazione spesso esulavano dal sociale, con commenti politici e culturali. La rivista criticò apertamente il celebre film Tempi moderni di Charlie Chaplin e l'invasione dell'Abissinia da parte dell'Italia di Benito Mussolini nel 1935, per esempio. Il 19 luglio 1936 scoppiò la rivoluzione a Barcellona. Era l'estate dell'anarchia e la guerra civile spagnola era ormai alle porte. I sindacati indissero uno sciopero generale dal 19 al 23 luglio contro l'insurrezione militare e l'apatia del governo. In pochi giorni si formarono i fronti che avrebbero combattuto nel conflitto e le donne giocarono un ruolo fondamentale durante la resistenza. Erano associazioni spontanee che avrebbero formato infine la Federazione Nazionale di Mujeres Libre. Teresa Magnier e Teresa Claramunt Una maestra e un'operaia di fabbrica furono le pioniere del mio movimento che lottava per il libero accesso delle donne al lavoro e all'istruzione in Spagna. Furono queste due donne a contribuire alla canalizzazione della lotta per la liberazione di tutte le altre, ma a quel tempo le donne non erano semplicemente operaie, gravava su di loro l'obbligo di essere spose esemplari, di badare alla famiglia e alla casa con diligenza, magari dopo una lunga giornata di lavoro. Nessuna poteva scegliere quale sarebbe stata la propria posizione sociale, ovviamente. Il compito che erano tenute a svolgere era già stato scritto da qualcun altro, che le aveva schiacciate con il peso della cultura fortemente cattolica di inizio secolo in Spagna, conservatrice e profondamente patriarcale. Alcune di loro, quindi, si ribellarono. Mujeres Libres fu un'importante organizzazione femminista, parte dell'anarcosindacalismo in Spagna, che operò dal 1936 al 1939, durante gli anni della guerra civile spagnola. Il gruppo Mujeres Libres di Madrid e il gruppo cultural femminino CNT di Barcellona si riunirono nel settembre 1936 in un'unica associazione, chiamata Agrupación de Mujeres Libres. La presa di coscienza della figura femminile era indissolubile dalla sua istruzione, secondo il collettivo, un concetto che oggi potrebbe considerarsi pressoché assimilato, ma che all'epoca in Spagna, dati i livelli elevati di analfabetismo, era inimmaginabile. Queste donne realizzarono un lavoro unico, organizzando tra gli altri corsi di alfabetizzazione e di infermieristica. Volevano che gli uomini capissero che erano esseri umani uguali a loro, che non odiavano la figura maschile, volevano semplicemente essere riconosciute come pari e liberare tutte le donne dall'ignoranza. A questo proposito, si definivano, oltre che un gruppo femminista, anche un'associazione culturale. Prima di tornare al nostro Red Flash con le indomabili Mujeres Libres, volevo raccontarvi una piccola curiosità. Uno studio dell'Università di Harvard negli Stati Uniti ha ricercato per 75 anni che cosa ci rende davvero felici. Appunto, per restare in tema di felicità quando c'è il sole. Lo studio ebbe inizio nel 1938, come riporta la BBC, con 700 ragazzi monitorando nel corso della vita di queste persone quali erano i loro stati mentali, fisici ed emozionali. Lo studio è continuato fino ad oggi con più di 1000 donne e uomini, i figli dei partecipanti originali della ricerca. L'attuale direttore della ricerca è uno psichiatra americano di nome Robert Waldinger, che ha tenuto un discorso motivazionale nel quale ha parlato del progetto e il video ha ricevuto più di 11 milioni di visualizzazioni. E quindi, stando a quanto emerso dallo studio, la cosa che ci rende più felici in assoluto è la qualità delle nostre relazioni. Lo psicologo ha infatti stabilito che le persone che si mantengono più salutari nel corso degli anni sono quelle che si sentono soddisfatte delle proprie relazioni interpersonali. Sarebbe proprio questa soddisfazione a portare beneficio tanto alla mente quanto al corpo degli esseri umani. Si tratta di relazioni all'interno delle quali possiamo sentirci sicuri, relazioni stabili nelle quali sentirci davvero noi stessi. Questo vale per le amicizie e per le relazioni sentimentali. In pratica, lo psicologo dice che i conflitti minano la nostra energia e la nostra salute. Quindi ragazzi, fate la pace e soprattutto guardate alle qualità delle vostre relazioni per essere realmente felici. E se volete guardare questo video, basterà digitare su internet appunto lo studio di Robert Waldinger. Ritornando al nostro Under Radio Flash, noi parlavamo di un gruppo di donne molto 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 particolare. Chi erano queste donne? Era un gruppo di donne che aveva deciso, insomma, di cambiare il mondo, di rivoluzionarlo e di sovvertirlo. Un gruppo di donne che sorsero molto prima della seconda ondata femminista, del femminismo della differenza e del saper femminismo. E ancora prima degli anni 60, nei quali c'era il boom di questo movimento. Erano delle miliziane, chiamate Mujeres Libres, che lottavano durante la guerra civile spagnola. Ed erano donne che volevano che gli uomini capissero che erano esattamente uguali a loro. Non odiavano i maschi, ma semplicemente volevano essere riconosciute la parità dei sessi. Pensero di non riconoscersi nell'ideale classico dell'anarchismo spagnolo, per il quale l'uguaglianza della donna sarebbe arrivata solamente con la rivoluzione sociale. Però il gruppo promosse da subito l'indipendenza della donna legata all'istruzione e all'attivismo. Mujeres Libres si identificava con gli obiettivi e con i metodi della CNT, Confederación Nacional de de Trabajo e della FAI, Federación Anarquista Ibérica, pur custodendo gelosamente la propria autonomia. Fu per questo che scelsero il nome di Mujeres Libres e mai quello di Mujeres Libertarias, per sottolineare la loro connessione ideologica con il movimento anarchico, ma per evitare di diventare una semplice subordinata. Come spiega la storica Mary Nash, Mujeres Libres non si espresse in maniera esplicita circa le questioni relative alla sessualità della donna, per via dei codici di genere imperanti al tempo, ma la loro difesa della maternità cosciente era necessariamente unita al controllo della natalità. La maggior parte dei loro compagni anarchici non seppero capirle, non le contrastavano, ma non comprendevano l'importanza delle loro azioni a favore del miglioramento della condizione femminile, non le ritenevano necessarie. Non vennero mai riconosciute come costola del movimento libertario e ciò creò una certa delusione tra le componenti, alcune delle quali sono ancora in vita. Con il trionfo della dittatura di Francisco Franco nel 1939 e con la fine della guerra civile spagnola, molte donne affiliate al movimento, che era composto da circa 20.000 aderenti, dovettero ritirarsi dalla vita pubblica. Altre ancora fuggirono all'estero. Alcune portarono il movimento libertario femminista in Francia e in Inghilterra e cercarono di risuscitare la rivista in esilio con l'anarcofemminismo. Alcuni numeri furono pubblicati dall'estero, ma poco dopo la pubblicazione cessò. Mujeres Libres, un'associazione di donne dotate quindi di una forza straordinaria, erano pioniere di enormi imprese a favore dell'emancipazione femminile. Oggi la loro storia è poco conosciuta e i loro sforzi durante la resistenza vengono spesso dimenticati, proprio per questo ne ho voluto parlare, e alcuni collettivi femministi portarono il loro nome, forse senza sapere che onorarono un gruppo di eroine che ebbe il coraggio di imbracciare l'arma della cultura, proclamando sempre l'uguaglianza di genere, in un tempo in cui la figura femminile in Spagna era ancora profondamente oppressa. Insomma, la cultura è forza, ricordatevelo sempre.